Tutti bene, sì. Ecco. Allora, noi ripigliamo il nostro cammino, veramente. Adesso ho domandato in segreteria, mi ha detto che il 24 gennaio finisce il semestre, il che significa che ci avremo questo e altri due sabati. Io pensavo che finisse invece più in là, almeno che avessimo avuto 5 sabati. Vediamo dove arriviamo, pazienza. Pure ci pigliamo un sabato in più, vedremo, insomma, va bene. Durante il periodo che loro fanno gli esami, noi possiamo anche fare un incontro e una lezione. Va bene, vi darò presto le date per i colloqui e vi darò anche un programma con le indicazioni di quello che abbiamo fatto. No, se non lo riassumiamo brevemente, abbiamo fatto molta storia del periodo di Gesù, però abbiamo cominciato un po' prima, abbiamo visto un po' la casata degli Erodi, gli Asmonei. Sulla tradizione degli Asmonei si inserisce Erode il Grande, fonda la tradizione degli Erodi. Va bene, gli Asmonei e gli Erodi. Erode il Grande, poi divide il suo regno a tre figli: Archelao, la Giudea e la Samaria, Erode Antipa, la Galilea, e Filippo, la Transgiordania, cioè le regioni del regno di Erode al di là della Giordania, del Giordano, che sarebbe la Giordania di oggi. Va bene? Ecco. Allora, abbiamo visto che Archelao finisce subito perché si comporta male e i romani lo mandano in esilio, e quindi lo mandano a Marsiglia, in Francia, praticamente in esilio e in Francia Archelao. Invece Erode Antipa è sottomesso a Roma, conserva sempre il governo della Galilea. Va bene, quindi quando si parla del re Erode nel tempo di Gesù, non è Erode quello della nascita, cioè Erode il Grande, ma è Erode Antipa. No, però i testi lo chiamano sempre Erode, però da non confondere, ve l'ho detto già altre volte, da non confondere tra Erode il Grande e il figlio Erode Antipa. Va bene? Quindi alla nascita di Gesù c'è Erode il Grande. Durante la vita pubblica di Gesù, cioè dopo i 30 anni, no? Gesù comincia la vita pubblica intorno ai 30 anni circa, no? C'è Erode nella Galilea, ma è Erode Antipa, va bene, Erode Antipa. Poi abbiamo detto perché là è andato in esilio, la Giudea e la Samaria è governata direttamente da Roma, no? Perché la Giudea, cioè tutta la Palestina, è passata sotto il dominio di Roma con l'invasione con Pompeo dal 67 avanti Cristo. La Giudea era passata sotto il dominio di Roma, no? Tra parentesi, ricordiamo un po', voi avete notato che la Giudea praticamente non è stata quasi mai una amministrazione assolutamente indipendente. Dopo l'esilio di Babilonia, e cioè l'esilio di Babilonia, sapete che siamo nel 686, dopo l'esilio di Babilonia, Roma non è stata mai, dico Roma, scusate, la Giudea, mai assolutamente indipendente, sempre sotto il dominio di qualche potenza vicina. Bene, prima dei Persiani, poi dopo i Persiani i Greci di Siria, no, prima di Egitto, no, sotto i Tolomei, poi i Greci di Siria, cioè Damasco e Antiochia, soprattutto la capitale non era Damasco, era Antiochia. Bene, Antiochia di Siria. Com'è?
Non di Siria.
E purtroppo queste stanze sono rimbombano e non si capisce, bisogna che vieni su. Cioè.
No, diceva, gli occhi di Siria e di Gerusalemme, erano
più due. Dico, non di Pisidia, gli occhi di Siria. Antiochia di Pisidia, tutt'altra cosa. Questa è Antiochia di Siria. Siria, la grande regione della Siria, no? Antiochia di Siria, che era la capitale di tutta quanta la Siria, va bene? Allora, dicevo, dopo i Babiloni, la morte, i Persiani, no? I Persiani furono sconfitti, ricorderete, da Alessandro Magno. Dopo Alessandro Magno si formano gli stati greci. Allora, le più importanti qual era? L'Egitto e la Siria. Allora, la Palestina è stata prima sotto l'Egitto, al tempo dei Tolomei, poi sotto la Siria. Sotto la Siria, va bene? Quindi la nascita di Gesù è avvenuta quando la Giudea stava sotto il dominio di Roma, no? Sotto il dominio di Roma, anche se c'era un re locale che era Erode, figlio di Erode il Grande, no? Erode, che poi i romani mandarono in esilio, va bene? Ecco, quindi il tempo di la nascita di Gesù, siamo tempo di Erode il Grande. Invece la passione di Gesù, la morte di Gesù, avviene sotto Erode, però è Erode Antipa, perché il re della Galilea era Erode Antipa, va bene? Ecco perché durante i racconti della passione nei Vangeli si parla di Erode, perché non ci si mette il vero nome Antipa, perché Erode era diventato come un titolo, quindi tutti erano Erode, no? Questo Erode Antipa, che era il re della Galilea e che ha avuto a che fare con Gesù al tempo di Ponzio Pilato. Ricordate che amministratore di Roma era Ponzio Pilato, e Ponzio Pilato, quando gli fu detto che Gesù era della Galilea, lo mandò da Erode. Quale Erode? Evidentemente il re della Galilea, Erode Antipa. Gesù non gli disse una parola, non gli rispose nulla e lo rimandò da Pilato. Ecco. Allora, questo abbiamo detto, e poi sotto il dominio di Roma di Pilato sapete che c'è l'arresto di Gesù e poi la condanna, la crocifissione, la morte di Gesù, la risurrezione, no? La manifestazione ai discepoli e comincia la propagazione del Vangelo. Ecco. Noi abbiamo richiamato questa storia e poi ci siamo fermati a parlare di che cosa? Dell'origine dei Vangeli. I Vangeli, abbiamo detto, sono quattro: Matteo, Marco, Luca e Giovanni. I primi tre si chiamano sinottici. Perché sinottici? Sinossi è il testo rapportato brano l'uno all'altro, di Matteo, di Marco e di Luca. Sinossi. Ce l'avete anche voi, no? La sinossi. Questa è una sinossi. Le sinossi più o meno sono tutte uguali, però qualunque è buona. Questa di Poppi credo che sia la migliore, no? Sinossi, la sinossi. Sinottico, evidentemente, un brano sinottico, che significa dire un brano che sta in Matteo, Marco e Luca, o almeno in due, Matteo e Marco, oppure Marco e Luca, eccetera, e così via. Questo qua per orientarci nella terminologia. Quindi la sinossi è l'insieme a confronto dei tre Vangeli di Matteo, Marco e Luca. Perché è possibile farlo? Perché, ve l'ho detto, sono fondamentalmente uguali, no? Fondamentalmente, non uguali. Cioè, hanno lo stesso sviluppo, l'attività di Gesù in Galilea, la predicazione, poi l'arresto, il processo, la condanna e la morte, no? Invece il Vangelo di Giovanni è un'altra cosa, lo farete dopo che lasciamo, dopo le mie lezioni, no? comincerete il Vangelo di Giovanni con il professor Nepi, che è proprio uno specialista del Vangelo di Giovanni. Ecco, poi, detto questo, abbiamo cercato di entrare dentro i tre Vangeli sinottici. Ecco, e abbiamo detto, vediamo gli inizi. Abbiamo detto che gli inizi sono, si pongono interrogativo, perché non sono affatto sinottici, non sono sinottici gli inizi. Noi troviamo un inizio, cioè quando diciamo inizio diciamo la nascita, no? E l'infanzia di Gesù. Marco non c'ha niente. Marco, abbiamo detto, comincia con la vita pubblica di Gesù, comincia con il battesimo. Invece Matteo e Luca hanno due capitoli, noi li chiamiamo i capitoli dell'infanzia, e noi abbiamo esaminato il capitolo di Matteo 1-2 e il capitolo di Luca 1-2, e ci siamo resi conto che, pur parlando dell'infanzia, al di là di alcune precisazioni geografiche, che Gesù è nato a Betlemme, no? Che poi è stato circonciso a Gerusalemme, che poi dopo è fuggito in Egitto, no? Giuseppe, la persecuzione di Erode, torna la sede, no? Si dice la fissò a Nazareth. Giuseppe fissò la sede a Nazareth. Ecco, stanno i primi due capitoli di Matteo e di Luca, però molto differenti l'uno dall'altro, perché quello di Matteo è centrato soprattutto sulla figura di Giuseppe. Perché? Perché Giuseppe è della discendenza davidica e voleva mostrare, no, Matteo, come Gesù è il compimento della discendenza davidica. Ecco. Invece Luca, no, Luca, il Vangelo dell'infanzia di Luca fa un paragone tra Giovanni Battista e Gesù. Bene, quindi Luca fa un confronto, praticamente parla di Giovanni Battista, l'annuncio della nascita di Giovanni Battista a Zaccaria, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria, poi la visita di Maria ad Elisabetta, poi dopo in Matteo si parla della fuga in Egitto, che in Luca non c'è. Poi il ritorno dell'Egitto, che si ferma a Nazareth e rimane lì fin quando non comincia la vita pubblica. Ecco, Matteo ci dice che comincia con il battesimo, Gesù comincia con il battesimo, e anche Luca la stessa cosa ci dice, che comincia con il battesimo. Quindi sono due capitoli, quelli di Matteo e di Luca, che sono molto differenti l'uno dall'altro, come già questo lo abbiamo visto. Ecco. Poi siamo entrati un po' nei Vangeli sinottici. Abbiamo visto, io qui ti ho segnato, dopo aver visto Matteo 1 e Luca 1, no, e Luca, Matteo 2 e Luca 2, abbiamo visto la predicazione di Gesù. Abbiamo detto, qual è il centro della predicazione di Gesù? Qual è? Non mi dite che non lo sapete, eh? Qual è il centro della predicazione di Gesù? La parola che ricorre di più? Il regno di Dio. Il regno di Dio. Bene, però Gesù predica, cosa predica? Il regno di Dio. Il centro della predicazione di Gesù è il regno di Dio. Poi abbiamo detto, se cosa ci intendiamo per regno di Dio? Ci intendiamo la presenza di Dio. E la presenza di Dio è data da Gesù. Ecco, quindi il regno di Dio che è realizzato nella persona di Gesù, no? Nella sua nascita, ma soprattutto nella predicazione di Gesù, e poi nella morte e risurrezione Quindi il centro dei Vangeli sinottici è la predicazione di Gesù, e il centro della predicazione di Gesù è il regno di Dio. Ecco. Poi abbiamo parlato del battesimo di Gesù, che è riportato da tutti e tre i Vangeli sinottici e anche da Giovanni, no? Abbiamo visto le differenze del questo racconto sul battesimo tra Matteo, Marco e Luca. Dopodiché ci siamo fermati a parlare, no? Questa è l'ultima volta, il 13 di dicembre, abbiamo parlato delle beatitudini, che è uno dei temi fondamentali della predicazione di Gesù, che sta nel discorso della montagna. Matteo dice: salì sul monte e cominciò a insegnare. Ci sono gli insegnamenti di Gesù, no? Tra cui Matteo comincia con le beatitudini, beati i poveri in spirito, eccetera. Anche Luca, però Luca non dice salì sul monte, no? Stava nella pianura, vedete la differenza, no? Stava nella pianura, no? E anche lì Gesù annuncia il regno di Dio, e anche lì sono riportate le beatitudini. Però mentre in Matteo sono 8 le beatitudini, in Luca sono solo 4. Questo, quali sono le più originali? Ma facilmente quelle di Luca. Ecco, Matteo, nella comunità da cui prende Matteo, che è la comunità ebraica, facilmente possiamo dire sono state ampliate, no? Da 4 a 8, anche se come contenuto, anche se sono 4 di più, non è che siano, se ricoprono, possiamo dire, con le altre. Ecco. Battesimo, le beatitudini. Oggi mi vorrei fermare con voi a parlare della preghiera di Gesù. Va bene? La preghiera di Gesù. Gesù pregava? Sì, pregava.
Al mattino si alzava presto e andava a pregare, una giornata modella.
Sì, spesso nei Vangeli si dice: si ritirò solo a pregare, oppure andò sul monte a pregare. E quindi lo troviamo spesso, vediamo qualche citazione. Per esempio, quando Gesù riceve il battesimo, si dice mentre pregava, Marco 1,35, vediamo Marco, il battesimo di Gesù, Marco 1,35. Allora, dice: al mattino si alzò presto, quando era ancora buio, e uscito di casa si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ecco, tante volte ricorre questo, che Gesù si ritira, no, da una parte o sul monte, qualche volta si dice sul monte, cioè voi sapete che la Galilea, ricordate che l'attività di Gesù si svolge principalmente nella Galilea, no? Poi è andato nei sinottici, è andato a Gerusalemme una volta sola durante la vita pubblica, mentre nel Vangelo di Giovanni, e questo lo vedrete, è andato a Gerusalemme almeno tre volte. Bene, ecco. Allora si dice che, ecco, prendiamo il racconto dei sinottici, vediamo, si dice che si alzò quando era ancora buio, uscito di casa si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Questo in Marco. In Matteo si dice: Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando le loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno di Dio. Vedete, la buona notizia, la buona novella del regno di Dio, e curando ogni sorta di malattia e di infermità.
35.
Avete trovato? Allora, la preghiera di Gesù l'abbiamo vista già, ne abbiamo parlato lungamente. Lo ripetiamo questo tema, no, lo ripetiamo sulla preghiera di Gesù. Quindi abbiamo visto che durante il battesimo Gesù pregava. Allora, vediamo quello che ci dice Marco 1,35. Al mattino si alzò quando ancora era buio e uscito di casa si ritirò in un luogo deserto e la pregava. No, però io voglio vedere il battesimo un momentino. Nel battesimo di Gesù, ecco, Marco dice: Gesù venne da Nazaret di Galilea, fu battezzato nel Giordano da Giovanni, solo così. Matteo dice: Gesù venne dalla Galilea, andò a Giordano da Giovanni per farsi battezzare. Poi dice: Luca dice, mentre Gesù ricevuto ancora il battesimo stava in preghiera, il cielo si aprì, ecco, viene la voce di Dio che disse, ecco. Quindi il battesimo si mette in evidenza la preghiera di Gesù. Ecco. Luca 3,22. Dove stanno? Tre, 22, ecco. Scese lo spirito in forma di colomba. Bene. Allora, questa frase, Gesù si ritirava solo a pregare. Noi nel Vangelo non vi do tutte le citazioni perché le trovate nella Bibbia, no? Spesso c'è questo fatto che Gesù si ritirava solo a pregare. Tanto che, no? Tanto che quando il giorno stava pregando, i discepoli insegna anche a noi a pregare. Matteo capitolo 6, vediamo Matteo capitolo 6, ecco, adesso vi dico il versetto. Matteo 6. No, ho letto male la citazione, aspetta che va bene che lo troviamo. Marco 1,35. Matteo, in Marco 1,35 si dice: al mattino si alzò quando era ancora buio e uscito di casa si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Va bene? E là pregava. In Matteo, no, vediamo se c'è, là pregava. No, in Matteo no. Questo in Marco, va bene? Il luogo deserto e la pregava. E la pregava. Bene. Allora, la preghiera nel battesimo di Gesù. Vediamo i testi del battesimo. Battesimo di Gesù. Allora, in Marco 1, 6 fino al versetto 11. In quei giorni Gesù venne da Nazareth in Galilea, fu battezzato nel Giordano da Giovanni, e uscendo dall'acqua vide aprirsi i cieli, lo Spirito scendeva su di lui e sentì una voce che disse, ecco. In Matteo capitolo 3 si dice: in quel tempo Gesù dalla Galilea andò a Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli disse: lascia fare per ora, perché conviene che così adempiamo ogni scrittura. Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato dall'acqua si aprirono i cieli, eccetera. In Luca, mentre Gesù ricevuto anche lui il battesimo stava in preghiera, vedete che Marco e Luca sottolineano che stava in preghiera, no, stava in preghiera, no, il cielo si aprì e venne la voce. Quindi vedete che si richiama questo fatto della preghiera di Gesù. Vediamo adesso, quando Gesù sta pregando, vengono i discepoli e gli dicono, insegnaci a pregare, no? Allora vediamo Matteo capitolo 6, nel discorso della montagna, vi dicevo, Matteo capitolo 6. Allora lo troviamo, sapete, questo brano è parallelo in Matteo e in Luca. Marco non ce l'ha. Allora, Matteo dice: pregando poi non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliene chiediate. Voi dunque pregate così, e riporta il Padre nostro, quello che abbiamo ripreso e che tutti conosciamo. In Luca c'è: un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ecco, però delle preghiere di Giovanni non le conosciamo. Ed egli disse loro: quando pregate dite, facciamo il confronto. Questo è Luca, capitolo 11, all'inizio, 1-2. Avete trovato? Ma se ci avete la sinossi, stanno l'uno accanto all'altro. Allora, quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Poi dite: dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore, e non ci indurre in tentazione. Hai visto la differenza? Vediamo di sottolineare questa differenza. In Matteo dice: Padre nostro che sei nei cieli. In Luca dice solo: Padre, Padre, sia santificato il tuo nome. Anche in Matteo: sia santificato il tuo nome. Poi in Luca dice: venga il tuo regno. Anche in Matteo: venga il tuo regno. Però Matteo aggiunge: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Notiamo: Luca dice solo Padre, Matteo, Padre nostro che sei nei cieli. Se uno si domanda, Gesù qual ha detto? Quella di Matteo o quello di Luca? È difficile poterlo dire, ma facilmente è la forma più breve. Quella di Matteo è stata ambriata, no? E questo risulta anche dal fatto che Padre a solo, senza aggiunte, risponde alla parola ebraica più familiare, cioè Abba. E Abba lo usava sempre. Abba significa in senso familiare quello che noi potremmo tradurre non solo padre, ma anche babbo, va bene? In questa forma. Quindi Luca ci dirà questa forma più familiare, Abba, padre, va bene? Padre, senza aggiungere che sei nei cieli. Poi dice, sia santificato il tuo nome. Che significa sia santificato il tuo nome? Il nome di Dio è santo, è sempre santo. Quindi, sia santificato il tuo nome, bisogna sottintendere che cosa? Da chi? Da noi, dagli uomini. Quindi, sia santificato il tuo nome, significa dire, fa che riconosciamo sempre il tuo nome come il nome santo. Che riconosciamo il tuo nome come il nome santo, no? E sappiamo che santo indica Dio. Ricordate Isaia? Isaia, quando c'ha la visione, non si vede i serafini e i cherubini che cantavano santo, 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 separato, l'unico, l'unico. Quindi dire Padre santo, Padre unico, Padre separato da tutti, Padre che però separato da tutti ma sta vicino a noi. Come sta vicino a noi? Perché il Signore ci chiede di riconoscere santo il suo nome. Questo c'è in Luca, sia santificato il tuo nome, come anche in Matteo. Poi, venga il tuo regno. Che significa venga il tuo regno? Fa che tutti riconoscano la presenza di Gesù. Il regno di Dio, abbiamo detto, non è che la presenza di Gesù, con evidentemente la predicazione che Gesù ha fatto e quello che ci ha insegnato. Quindi il regno di Dio non è che la persona di Gesù, che fa sì che sia accolta questa predicazione, e chi l'accoglie forma il regno di Dio. Chi accoglie la predicazione di Gesù e riconosce Gesù come il figlio unico del Padre, no? Accoglie il regno di Dio e diventa anche lui figlio, perché noi siamo, questo ce lo dice San Paolo però, figli nel figlio, figli nel figlio. Ricordiamoci, queste sono le cose più belle e più profonde, no? Noi non ci pensiamo che Dio è nostro padre come in una famiglia, padre è padre, no? E noi siamo figli, quindi Dio ci ama nella bontà paterna, che è una bontà paterna, siamo figli. Ecco. Sia santificato il tuo nome, l'abbiamo già detto, significa fa che riconosciamo il tuo nome come santo, cioè unico, come unico, l'unico vero nome santo di Dio, va bene? Santo, sia santificato il tuo nome, che noi andiamo ad accogliere il tuo nome. Poi venga il tuo regno. Venga il tuo regno significa praticamente fa che noi riconosciamo la tua presenza nel mondo per mezzo di chi? Per mezzo del figlio. Quindi venga il tuo regno significa fa che riconosciamo te come unico Dio e Gesù come il figlio tuo mandato in mezzo a noi. Venga il tuo regno. Poi, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Questo in Luca non c'è. Sia fatta la tua volontà, che significa dire? La volontà di Dio, se Dio vuole, la si fa sempre. Sia fatta di me. Fa che noi che noi facciamo la tua volontà, come in cielo ci sono gli angeli che fanno la volontà di Dio, così sulla terra ci sono i tuoi figli, gli uomini, che devono fare la tua volontà. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, no, in cielo perché secondo tutta la tradizione dell'Antico Testamento in cielo c'è una corte celeste, no? Quella che poi Dante suddivide in 7 categorie: angeli, arcangeli, serafini, cherubini, eccetera, no? Sono nomi che sono stati scelti, alcuni dalla Bibbia, no? Serafini, cherubini, altri invece sono venuti dalla tradizione cristiana, no? Perché noi non lo sappiamo come sono divisi gli angeli, no? Questa realtà pare che no, venga dal fatto che ci sono i serafini, ci sono i cherubini, e quindi la tradizione ecclesiale cosa ha fatto? Ha preso il numero 7, il numero 7 è il numero della perfezione, e quindi ha parlato di 7 schiere di angeli, non subordinati gli uni agli altri, 7 schiere di angeli divisi gli uni dagli altri, ma tutti uguali gli uni agli altri. Poi, quindi, la prima parte riguarda piuttosto Dio stesso, noi e Dio. La seconda parte riguarda la nostra realtà di uomini con i nostri bisogni umani, quindi è centrata di più sull'uomo, su noi, con i bisogni che abbiamo. Allora, dacci il nostro pane quotidiano, questo è uguale in Matteo e in Luca, solo che Luca dice dacci ogni giorno, facilmente è più originale quello di Luca, dacci ogni giorno. In Matteo dice dacci il nostro pane quotidiano, in Luca dice ogni giorno, praticamente è lo stesso, eh? Praticamente dacci ogni giorno, oppure il pane quotidiano è uguale a ogni giorno, va bene? Quindi quello di cui abbiamo quotidianamente bisogno. Poi dice, perdona i nostri peccati. In Matteo dice, rimetti a noi, è uguale a perdonare, i nostri debiti. Luca parla di peccato. Matteo parla di debiti. Perché? Perché il nostro rapporto con Dio è tale che da Dio riceviamo il giudizio, un giudizio di approvazione o un giudizio di condanna. Quindi se noi ci comportiamo male, abbiamo debiti, no? Ecco. Allora, perdonaci i nostri peccati, Luca, che è una forma più originaria di quella di Matteo, perdona i nostri debiti. Poi dice Matteo, come noi li perdoniamo ai nostri debitori. Luca dice, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. Qui l'interpretazione non è che sia facile, perché facilmente il testo greco c'è una particella che dice affinché, cioè non è che Dio rimette i nostri debiti perché noi li rimettiamo ai debitori, ma affinché, cioè sull'esempio di Dio che ci perdona, anche noi abbiamo a rimettere i debiti a coloro che hanno i debiti verso di noi. Invece, non so se sono riuscito a spiegarmi, cioè altro è, come è nel testo, una espressione coordinata, altro è un'espressione subordinata. Rimetti a noi i nostri debiti e noi li rimettiamo come noi li rimettiamo, sono due espressioni coordinate, no? E
come Dio li rimette a noi, noi
ma qui veramente dice prima noi perdoniamo, darci il pane quotidiano, rimette i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Facilmente, vi dicevo, quel come bisognerebbe intenderlo come affinché, cioè noi abbiamo la forza di perdonare perché Dio ci perdona, se no non avremo. Non è che noi perdoniamo e anche Dio ci perdona, con parità, sarebbe un'espressione subordinata, cioè rimetti a noi i nostri debiti affinché, perché, o affinché, in italiano è la stessa cosa, no? Affinché noi li rimettiamo ai nostri debitori, cioè sapendo che tu ci perdoni, facendo l'esperienza del tuo perdono, impariamo anche noi a rimetterla ai nostri debitori. Quindi sarebbe da tradurre affinché noi li rimettiamo ai nostri debitori, più che come. Ecco. Infatti Luca, cioè perché anche noi perdoniamo ai nostri debitori, quindi uguale affinché. Poi non ci indurre in tentazione, cioè Matteo e Luca, tutte e due. Che significa ci indurre in tentazione? Non è che Dio ci fa cadere nella tentazione, non ci indurre in tentazione. Cioè significa che le tentazioni ce le abbiamo sempre, fa parte della natura umana. Va bene? Chiediamo al Signore di poterle superare. Quindi non ci indurre in tentazione, si dovrebbe tradurre, fa che non cadiamo nella tentazione. Che la tentazione fa parte della miseria umana, della debolezza umana, e quindi siamo tentati, ce l'abbiamo dentro di noi, la tentazione, possiamo dire. Ecco, però il Signore ci dà la grazia, la forza di poterle superare.
Questa frase mi sembra che c'è qualche intenzione a cambiarla, a metterne un'altra, non in questo modo. Non so, io adesso non ricordo come.
Non abbandonarci nella
tentazione. Non ci abbandonare nella tentazione. Si potrebbe anche tradurre, anche se il verbo non significa non abbandonarci nella tentazione. Significa proprio indurre, ecco, abbandonare, già un altro significato. Non ci abbandonare nella tentazione, che significa? Che la tentazione ce l'abbiamo e c'è sempre la tentazione. Però chiediamo a Dio la forza, no, che non ci lasci durante la tentazione, ma che sia accanto a noi per vincere la tentazione. Bene. Quindi potrebbe essere tradotto come quello che diciamo sempre, oppure anche affinché non cadiamo non ci indurre in tentazione, non farci cadere, non fa che cadiamo nella tentazione, no? Nella tentazione, no? Ma liberaci dal male, no? Sia in Matteo sia in Luca, con una precisazione, che nella parola greca, no? C'è liberaci, il greco dice apo poneru, dal male. Questo male che è? È una realtà personificata o è una realtà che ci circonda? Liberaci dal male, no? Perché alcune volte, per esempio, il mondo protestante traduce liberaci dal maligno, ma liberaci dal maligno, cioè sarebbe una preghiera perché non abbiamo a sottostare al maligno. Il maligno ci sarebbe? Satana. Bene, ecco.
San Michele Arcangelo
sarebbe l'opposto del maligno. Però qui dice liberaci, non ci indurre in tentazione. Va bene, ma liberaci dal male. Dal male è una forma generica, liberaci dal male. Invece liberaci dal maligno è più specifica, nel senso che il male che noi proviamo, no, è quasi una emanazione di colui che è il male personificato, cioè il maligno. Liberaci dal maligno, ecco. Potrebbe essere l'una e l'altra.
Scusi, infatti c'è pure quest'altro.
Purtroppo bisogna che dici forte o vieni qua giù. Vieni, vieni.
Se voi infatti perdonate gli altri, le loro colpe il Padre vostro, che nei cieli perdonerà anche voi.
Io non riesco a sentire bene, perché la sala rimbomba, capite? Ha capito? Perdonerà anche a voi.
Anche a voi. Cioè, sì. Questo significato c'è, questo.
Cioè, praticamente specifica quello che ha detto prima, no? Non ci indurre in tentazione. Se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Qui quasi c'è un parallelo. Se voi perdonate, anche il Padre vostro vi perdona.
Così si crea questo regno che sta qua in terra come in cielo.
Sì.
Giusto?
Giusto. Va bene, ecco. Va bene. E può bastare questo per il Padre nostro. Va bene. Vediamo qualche altro aspetto. La preghiera, Gesù la vuole sincera. No, sincera. Vediamo sempre in Matteo, sempre il capitolo 6, poco prima del Padre nostro, dice così: quando pregate non siate simili agli ipocriti, che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e chiuso la porta, prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Cioè, Gesù vuole una preghiera sincera, sincera. Cioè che sia veramente un rapporto tra noi e Dio. No? Non una preghiera che sia espressione di una volontà personale di farsi vedere. Va bene? Quindi Gesù non vuole che noi facciamo una preghiera per farci vedere che preghiamo. Vuole una preghiera sincera e particolare. Ecco perché dice: entra nella tua camera, no? E lì prega e il Padre ti vedrà. Qualcuno potrebbe dedurre: allora non dobbiamo mai pregare pubblicamente. No, è la preghiera pubblica che evidentemente riguarda tutti. Questo, anche questo lo troviamo, no? Lo troviamo nel Vangelo. Quindi c'è la preghiera pubblica che riguarda tutti e c'è una preghiera individuale, personale, che non deve essere pubblicata. Non si deve fare per farci dire quello prega, ma deve essere una preghiera che invece è assolutamente, no, personale e come segreta. Ecco perché Gesù dice: entra nella tua camera.
I farisei erano dei
sepolcri impiancati. Sì, lo stesso. Il fariseo e il pubblicano, no, ecco lì, la parabola più o meno dice questo.
L'esteriorità
l'esteriorità, no, ecco, il fariseo è esteriore, si fa vedere, il pubblicano invece no, abbi pietà di me che sono peccatore, lo dice nel suo intimo. Bene. E qui però Gesù non parla della preghiera intima, parla sempre di una preghiera reale, di una preghiera che in qualche modo si sa che uno prega, ma non si sa dove e come prega. Bene, cioè la preghiera, che posso dire? Non è facile dirlo. Non mi viene un esempio. La preghiera può essere fatta da noi stando soli e nessuno ci vede. E Gesù la preferisce, questa preghiera. Però la stessa preghiera può essere fatta insieme agli altri. Bene, insieme agli altri. Allora, Gesù ci invita a non mettere in contraddizione la preghiera che facciamo noi e la preghiera che facciamo insieme, che evidentemente la vedono tutti, no, la vedono perché proprio è fatta insieme ed è pubblica. No. Allora, questa preghiera, ti dice Gesù, no, deve corrispondere a quella preghiera che fai personalmente, no, personalmente, come in segreto, no, con la preghiera che fai pubblicamente. Già apriamo il Padre nostro, io lo posso dire per conto mio, no? Senza che nessuno mi veda o mi senta, o lo posso dire insieme a tutta la comunità. Siamo intesi?
Ma dice, quando uno o più persone stanno insieme nel mio nome, pregano. No? Quando uno o più, io sono,
sì.
Dio è presente.
Certo, sì, certo. Due persone sono insieme, io sono vicino,
io
sono insieme a loro. Ho ancora un altro aspetto, la preghiera ci dice che deve essere insistente, cioè in qualche modo ripetuta, ma non ripetuta vocalmente e basta, ma insistente nel senso che ci rivolgiamo a Dio con l'insistenza di figli. Se prendiamo Matteo capitolo 7 versetto 7 dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. Poi porta l'esempio del rapporto tra padre e figlio. No, chi o se gli chiede, chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane gli darà una pietra, o se gli chiede un pesce gli darà una serpe, cioè per dire che la preghiera deve essere insistente come insiste il figlio col padre. In questo senso, no, deve essere insistente. Ecco. Vediamo Luca 9:18, vediamo un po' questa citazione che Luca 9:18. Noi qui abbiamo sul capitolo 9 di Luca due riferimenti. Al versetto 18 si dice: vediamo un po'. No.
19.
Luca.
11.
Luca. C'aveva un'altra citazione. Ecco. A Luca, Luca versetto 29, sempre 9, 29. Dice: mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Cioè, vedete, una esperienza particolare di Gesù, che l'esperienza della presenza del Padre avviene dove? Nella preghiera. Nella preghiera. Ecco, la nostra preghiera molte volte è un po' meccanica, diciamocelo pure. Ripetiamo le formule. Guardate per esempio il rosario, quante volte ripetiamo 50 volte le Ave Marie, no? 5 volte il Padre Nostro, eccetera. È una preghiera molto ripetitiva. Ma se guardiamo la preghiera in sé, è ripetuta 50 volte l'Ave Maria, 5 volte il Padre Nostro, 5 volte il Gloria al Padre. Ma sempre il rapporto a che cosa? Alla contemplazione. Quello che è più importante, no, che è più importante nel rosario, non sono tanto la ripetizione delle Ave Maria, ma la contemplazione del mistero. No, mistero. Gesù che prega nel Getsemani, Gesù che viene catturato, Gesù che viene flagellato, Gesù che viene coronato di spine, Gesù che viene condannato da Ponzio Pilato, Gesù che muore in croce. Sono i misteri dolorosi, no? Ecco. Allora, la ripetizione delle Ave Maria non è tanto per ripetere le Ave Maria, diciamo in maniera un po' banale, non è che la Madonna sta a sentire Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Io credo che la Madonna gli piace che cosa? Che noi meditiamo, riflettiamo come lei sulla vita di Gesù. Capite? Questo va. Vale per...
mentre le dici l'Ave Maria sei concentrato su quello che dici, non riesci più a riflettere, preghiamo, cioè quello che aveva fatto Gesù nel mistero. Non so se mi sono spiegato.
Cioè tu rifletti, tu dici, rifletti,
dici, dico il mistero,
primo mistero, mettiamo gaudioso, l'annuncio a Maria,
l'annuncio a Maria, poi dico Ave Maria piena di grazia, ma mentre con l'Ave Maria non riesco a pensare all'annuncio, perché se no non penso l'Ave Maria. Che dico? Non so se mi sono spiegato.
Sì, io capisco, però che
io perlomeno
diventa impossibile pensare a quello che dici, cioè all'Ave Maria.
Ma mentre dici l'annuncio del mistero.
Allora, l'annuncio del mistero è il quadro in cui tu preghi.
Ripeti
questa Ave Maria. Ma il quadro è quello, però. Capite? No, questo che adesso vi dico non fa parte del Vangelo, cioè nessuna parte del Vangelo si dice di ripetere la stessa preghiera, no, non c'è nessuna parte. È la tradizione della Chiesa che ha accolto la preghiera di alcuni santi, no, l'ha accolta nel quadro dei misteri, va bene? Che poi sono stati divisi in gaudiosi, no, dolorosi, e poi che c'è? Misteri della luce, sì, cioè sono 15 misteri, no? Allora, noi siamo invitati a tenere lo sguardo sul mistero in quanto tale. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Io devo pensare alle Ave Maria, mentre nasce Gesù, Maria mica dice una preghiera, ma guarda il figlio che è nato, al mistero che ha portato nel suo grembo, che adesso contempla. Questo è il figlio mio, ma è anche il figlio di Dio. Cioè, capite, non la comprensione quindi continuativa, ripetitiva di quello che dici, perché è impossibile. Non è possibile che per 50 volte tu stai a meditare l'Ave Maria, la puoi meditare in un mistero, ma per questo ci sono i misteri, i santi. Chi è che ha inventato il rosario? I santi. No, non c'è nel Vangelo. Chi è che ha inventato la preghiera del rosario? Sono i santi. No, rosario perché si ripete come, no, come insieme di rose messe insieme, no? Perché si ripete. Però quello a cui tu sei invitato è a contemplare il mistero. Capite? La nascita di Gesù a Betlemme, la presentazione di Gesù al Tempio, eccetera, e così via. Capite? Quindi sarebbe meglio, no, che il rosario ci inviti a riflettere sul mistero, cioè praticamente sulla vita di Gesù e la vita della Madonna, su quello che avviene nel Vangelo, più che fissare l'attenzione sulle singole parole della preghiera che diciamo. Mi sembra che sia logico questo. Quindi una preghiera insistente, no? Insistente. Vediamo un po' Luca 9:18, vediamo che ciò. No, forse ho sbagliato. 28. Una citazione che ho segnato male, non bisogna che la prima
18:1,
capitolo Luca, capitolo 18. Vabbè, non la ritrovo.
L'efficacia della preghiera di Luca è 11:9. 11:9, l'efficacia della preghiera di Luca.
L'esistenza della preghiera.
11:9. Ecco, dice. Vi dico, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quando Dio, il Padre vostro celeste, darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quindi vedete che qui è una preghiera fiduciosa, insistente, e il rapporto a quello che Dio ci dona. E la cosa principale che Dio ci dona qual è? È lo Spirito Santo. È il dono più grande, perché lo Spirito Santo è l'amore di Dio e di Gesù. È quello che Dio ci dona. No, ci dona. Ecco. Bene, questo altro sulla preghiera, può bastare queste cose che vi ho detto, fiduciosa ve l'ho detto, sincera, una preghiera sincera ve l'ho detto, insistente ve l'ho detto, no? E queste sono le caratteristiche della preghiera che Gesù vuole che facciamo. Ecco. Possiamo chiudere qui, non abbiamo fatto l'intervallo, sono già le 11:30. abbiamo un'altra mezz'oretta, però vediamo se vi è sorto qualche altro interrogativo, vediamo un po'. Sì, vieni, però vieni qua giù. Il discorso?
Del rosario, del mistero. Se uno prima spiega il mistero e poi legge queste 10 Ave Maria, è per questo mistero, è meglio. Giusto?
Cioè spiega il rosario, il mistero è così.
Sì, spiega il mistero della Natale.
I 15 misteri.
Se uno fa una piccola introduzione e poi dice queste 10 Ave Maria è per questo mistero, allora divide meglio, se no diventa tutti 50 Ave Maria.
Allora, cioè, lui direbbe, no, ogni mistero fare prima una riflessione e poi dire le Ave Maria, in maniera che uno pensa più al mistero che non alla singola Ave Maria. No. Si può fare, però diventa molto più lungo, diventa una meditazione. Uno potrebbe fare qualche volta, io ho trovato scritto per esempio che ogni mistero alla fine si aggiunge una frase. L'Ave Maria, no, piena di grazia, non è con te. Il quale è stato crocifisso, il quale. È buono anche questo, cioè a ogni conclusione il Signore Gesù che è nato a Betlemme, nella stalla, che no, è stato condotto al patibolo, che ecco, aggiunge queste breve tre parole che sottolineano però il mistero che uno vuole condannare. Il mistero è una, cioè il mistero, il rosario è una preghiera tradizionale sorta nella Chiesa, che la Chiesa ha accolto e che, a cui ha annesso anche delle indulgenze, però la preghiera ufficiale della Chiesa qual è? Qual è? I salmi, quella è la preghiera ufficiale, cioè il rosario è una preghiera, una devozione che la Chiesa ha approvato e anche bella. Ma la preghiera ufficiale della Chiesa sono i salmi, no? Per le ore della giornata, i salmi di meditazione, no? Della contemplazione dei misteri, i salmi, no? Che poi, cioè, il salmo, dico, la preghiera della Chiesa, quella ufficiale, è il salmo. E il salmo è una contemplazione, perché mentre dici il salmo, no, ti riporta un po' alla storia della salvezza, agli eventi della salvezza, dell'Antico Testamento, che puoi applicare al Nuovo Testamento e così via. Per cui il salmo è diventata la preghiera ufficiale della Chiesa. E la Chiesa, a noi preti, a cominciare dai diaconi e i religiosi, è obbligatorio la preghiera dei salmi, obbligatorio, no? Nell'ufficio delle letture, ufficio lettura, e poi ci sono dei salmi, è obbligatorio nelle ore media, mattino, mezzogiorno e sera, almeno una, no? È obbligatorio nei vestri, cioè la Chiesa unisce sempre i salmi con una breve indicazione di riflessione. Vabbè. Forse quella è la preghiera, diciamo, che unisce insieme la insistenza, la ripetitività con la contemplazione. I santi dicevano spesso il rosario. Di quanti santi si dice che dicevano il rosario tutto intero, cioè i tre, no, i 15 misteri, 5, durante la giornata. Io più di uno non le dico, no. Io amo più che il rosario amo molto di più il breviario. Il breviario, cioè la preghiera salmodica, perché ti riporta continuamente alla storia della salvezza, e quindi mentre preghi il salmo ti fa ritornare, non so, Abramo, Davide, la preghiera di Geremia, eccetera, e così via, cioè ti fa ricordare. Certamente il salmo è più difficile, no? Se uno bisogna che, siccome è legato alla storia della salvezza, bisogna che uno conosca la storia della salvezza. Allora il salmo diventa veramente più ricco, più gustoso, più saporoso, più pertinente, possiamo dire così. Però il salmo è legato molto alla storia della salvezza. Per questo i salmi sono salmi di lode, sono i salmi di supplica, sono i salmi di impetrazione, ci sono anche i salmi di imprecazione. Come no? Ci sono i salmi imprecativi, come no? Ci sono i salmi in cui nel Salterio dici, no, che il tuo nemico vada. Salmi sono i salmi di imprecazione, no, che qualche prete rimane un po' sconcertato e non lo dice. Mi sembra che sia contro il Vangelo. No, non è contro il Vangelo, anzi, applica meglio il Vangelo.
Il rosario
è cominciato con gli ordini mendicanti, San Domenico e San Francesco, perché intrattenevano la gente con il rosario, almeno una parte, 10 o 20 Ave Maria, e poi facevano la predica. Non il rosario tutto intero. Il rosario tutto intero è venuto poi nella storia della Chiesa, ma i religiosi cosiddetti gli ordini mendicanti, no? Perché si chiamavano mendicanti? Perché vivevano sulle offerte dei fedeli, no? O che chiedevano o che gli portavano. Perché prima invece gli ordini religiosi avevano grandi possedimenti terrieri, prima del Medioevo, no? Poi dopo sono sorti invece gli ordini mendicanti, soprattutto San Francesco e San Domenico, che invece hanno puntato molto sulla realtà vera del distacco dalle cose, della povertà, e quindi, no? E quindi non hanno posseduto più niente, se non il monastero dove stavano. Per questo nella storia della Chiesa gli ordini mendicanti non hanno avuto i grandi beni come ce l'avevano i benedettini. I benedettini molte volte avevano ragione in te. Se voi pensate, per esempio, qui nella nostra zona, prendete i benedettini di Santa Vittoria, avevano territori immensi, terreni immensi, da Santa Vittoria fino a Servigliano, fino a San Giovanni, no, avevano grandi beni, no? Per cui poi dopo i contadini li portavano, no, al monastero, e il monastero ridistribuiva per chi chiedeva, no? Ecco. Invece però non possedeva, dopo i mendicanti invece non posseggono niente, solo la casa dove stanno, che poi molte volte non era nemmeno la loro. Ecco. Questa è l'evoluzione un po' avvenuta nella storia, l'evoluzione degli ordini religiosi e quindi anche della pietà popolare e della preghiera. Bene, ci fermiamo qui. Allora chiudiamo con un salmo.